On Tuesday, Syrian dictator Bashar al-Assad launched a horrible chemical weapons attack. Tonight, I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where the chemical attack was launched.
We don't yet understand how the Trump White House is going to operate.
Non capiamo ancora del tutto come la nuova amministrazione della Casa Bianca intende operare. L'attacco missilistico del 7 aprile scorso alla base siriana di Al-Shayrat è stata una missione rapida, molto precisa. Ha mandato un messaggio da parte di Donald Trump al mondo e lo ha fatto, diciamolo, in maniera tutto sommato relativamente misurata. È interessante notare che Barack Obama aveva già utilizzato l'espressione linea rossa per indicare il punto oltre il quale Washington sarebbe intervenuta se Assad avesse usato le armi chimiche. Obama, a suo tempo, era stato molto criticato perché l'espressione era considerata vincolante e pericolosa. In realtà Obama non ha mai rispettato il suo impegno e non ha mai attaccato la Siria nonostante l'impiego di armi chimiche. E quando recentemente è stata fatta la domanda a Donald Trump sulla linea rossa, il presidente degli Stati Uniti ha risposto nel suo modo caratteristico e vago. Beh, sì, ha detto, in Siria sono state attraversate molte linee rosse. Il linguaggio che usa Donald Trump in questo senso è più informale e per questo potrebbe rivelarsi più duttile, più sicuro. Lui prende una posizione e poi annuncia che potrebbe cambiare idea, anzi, twitta improvvisamente, ho già cambiato idea. Trump fornisce un commento ai suoi pensieri mentre evolvono, ci tiene ad essere sincero con l'opinione pubblica e quando esprime la sua rabbia, ecco che i missili sono in volo.
Mark Thompson, classe 1957, è stato direttore generale della BBC, oggi è amministratore delegato del New York Times. Dal 2012 è stato visiting professor ad Oxford, dove ha tenuto un corso sulla retorica e l'arte della persuasione, che è alla base del libro ora pubblicato in italiano per la serie bianca di Feltrinelli intitolato «La fine del dibattito pubblico», come la retorica sta distruggendo la lingua della democrazia. Grazie del suo tempo, grazie di essere con noi. La grande crisi della politica, Thompson, che attraversa l'Occidente, anticipa il trionfo del populismo e dell'antipolitica sulla democrazia. E lei dice questo accade perché il nostro linguaggio è cambiato. Che cosa intende?
Yes, it is. I came to believe that over 30 years in journalism I'd seen the way politicians spoke and the way the media reported what they spoke.
Sì, senz'altro. Io sono arrivato a capire alcune cose dopo 30 anni di giornalismo e ho compreso che il modo in cui si esprimono i politici, il modo in cui i media recepiscono il messaggio politico e persino il modo in cui il pubblico lo accoglie, credendo o meno al messaggio che viene veicolato, beh, direi che tutto questo negli anni è profondamente cambiato. È diventato molto più difficile capire il discorso politico. C'è stata una separazione, un allontanamento fra l'élite e la gente comune, una spaccatura che è diventata sempre più profonda, che si è tradotta in una crescente mancanza di fiducia e reciproca incomprensione che oggi è alla base del populismo, sia in Europa che negli Stati Uniti. Voglio darle un esempio. Ho seguito con interesse il caso della riforma sanitaria sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti e nel momento in cui Barack Obama faceva la sua battaglia, questa veniva percepita come una battaglia di sinistra. La stessa battaglia, combattuta da David Cameron nel Regno Unito, veniva percepita come di destra. Beh, nonostante queste differenze, le strategie messe in atto dagli oppositori nei due paesi erano assolutamente comparabili. E questo mi ha fatto capire che il linguaggio politico stava cambiando in modo molto profondo. All'inizio del libro cito il caso di Sarah Palin, l'ex governatrice dell'Alaska. Racconto di quelle che lei definì le commissioni della morte, coniando un'espressione che ha radicalmente modificato il dibattito politico nel 2009. Accade quando la Palin lanciò delle accuse viscerali contro Barack Obama, che accusava di voler scegliere chi potesse vivere e chi invece dovesse morire. Una visione quasi orwelliana portata avanti con due parole, commissione e morte, che la Pellin ha introdotto nel linguaggio pubblico, non attraverso un discorso, ma con un tweet e un post su Facebook. Questo accadeva circa 8 anni fa e da allora questa espressione, commissioni della morte, è stata ripresa dai social media, dalla radio ed è passata in tutto il sistema. Nel giro di pochi giorni decine di milioni di cittadini statunitensi l'avevano sentita. E questo indica come il linguaggio sia cambiato. E mi fa dire che nel 2017 il mondo sicuramente si scopre spaventato da una situazione complessivamente più pericolosa rispetto a 10 anni fa.
Siamo dunque così fragili nei nostri principi o è la parola ad essere, nonostante tutto, ancora così potente?
I think words have always been powerful. Sometimes people think that
le parole sono sempre state potenti. Molte persone pensano che la retorica politica sia superficiale e che ciò che conta davvero sia l'ideologia e le idee della politica. Ma anche l'ideologia e le idee della politica vengono espresse attraverso le parole e richiedono una forma di persuasione. Io ritengo il linguaggio assolutamente centrale nella politica. Certo, oggi è più studiato, viene utilizzato a volte ricorrendo a degli schemi. Facciamo persino ricorso a degli algoritmi, a ricerche specifiche sul linguaggio. Esiste una cosa che si chiama scienza della persuasione, che fa ricorso a specifici strumenti analitici. Detto questo, la politica è sempre stata una battaglia combattuta con le parole, ma forse ora le parole sono diventate più brutte.
E tutto questo tanto da mettere in pericolo l'essenza stessa della democrazia?
Sì, io credo che la democrazia dipenda dalla nostra capacità di parlare e ascoltare, dalla nostra apertura nei confronti dell'argomentazione e di un'argomentazione che sia ragionevole. Credo che se il linguaggio politico fallisce, fallisce anche la democrazia.
Retorica e linguaggio pubblico, una tradizione antica che Aristotele fa risalire ad Empedocle di Agrigento nella Magna Grecia e dunque a circa 24 secoli fa. Una tradizione che scaturisce nella sorgente culturale cui amiamo ricondurre il concetto di Europa, proprio quello che oggi vediamo vacillare. Non è che la retorica come tecnica di persuasione sta solo lasciando il campo a forze nuove, forse permeate del fattore tecnologico, proprio come il dominio politico eurocentrico, di cui gli Stati Uniti fanno parte, sta lasciando il terreno a un nuovo mondo che cresce vorticosamente intorno a noi?
Of course, we live in an age which is in many ways different from the world of Greece and Rome. And I think our issue is a mixture.
Sì, certo, noi viviamo in un tempo molto diverso rispetto a quello della Grecia antica o dell'antica Roma. Credo che ciò che sta accadendo a noi è un insieme, un vero e proprio mix tra l'antica saggezza e qualcosa di totalmente sconosciuto, e cioè la tecnologia. Penso che Aristotele sapesse bene, cosa che molti politici oggi sembrano aver dimenticato, che l'arte della persuasione è senz'altro composta da elementi razionali, il logos, ma anche da elementi empatici che accompagnano i fatti. Esiste l'ethos e poi esiste il pathos, cioè la reazione della folla che ascolta. I politici moderni hanno dimenticato che se vogliono persuadere i loro ascoltatori, devono a loro volta saper ascoltare.
You have to listen to them and you have to empathize with them. It's a mistake of
enlightenment. È un errore che deriva dall'illuminismo pensare che i fatti e le argomentazioni concrete siano sufficienti, perché in realtà non è così. E d'altra parte va anche detto che Aristotele non conosceva Twitter e la velocità alla quale il linguaggio si sviluppa oggi. Non conosceva l'effetto amplificativo delle citazioni dei richiami, la dinamica di azioni e reazioni che la rete sa generare e tutti quei meccanismi che incoraggiano questa nuova modalità di parlare prima di avere riflettuto, dell'esagerare e dell'estremizzare tutto il discorso politico.
Speaking without thinking, encouraging exaggeration and extremism in language.
BBC e New York Times via Oxford, la sua invidiabile esperienza professionale sembra fare di lei una sorta di custode del pensiero laico e liberale. Un pensiero che ha segnato il nostro mondo occidentale nella sua espressione più matura e che si esprime anche attraverso il concetto della libertà di stampa. Ecco, Thompson, è un mondo sotto assedio quello in cui siamo cresciuti? È davvero a rischio questa libertà? E quanto noi stessi siamo responsabili di questa situazione di pericolo?
So first, I wanted to respond in two ways. Firstly, I do think the media could do a better job in listening to and empathizing with the public. I had a very big battle at the BBC.
Vorrei dare due risposte alla sua domanda. La prima, sicuramente credo che la stampa potrebbe fare di meglio. Potrebbe ascoltare di più e generare più empatia con i lettori e gli ascoltatori. Ho combattuto una mia battaglia alla BBC quando si trattava di decidere se un importante leader di un partito di estrema destra, con posizioni pesantemente anti-immigrazione, dovesse o meno essere invitato a partecipare a un programma della BBC. Non sono assolutamente un razzista, ma ritenevo che questo partito fosse vicino a una parte importante dell'elettorato britannico e considero la libertà di parola rispettata nel momento in cui il pubblico ha accesso a tutte le opinioni. Molti colleghi non erano affatto d'accordo con me. Penso anche che un importante contributo all'esito finale del referendum britannico sulla Brexit sia stato generato dal rifiuto opposto da gran parte della stampa all'idea di tenere un dibattito pubblico sull'immigrazione. Questo da parte delle élite, che ritenevano fosse pericoloso e persino suscettibile di alimentare il razzismo nel paese. Quindi, alla fine, il dibattito non c'è stato e il malcontento intorno a questo tema non ha fatto che crescere.
But you also asked me, is press freedom, freedom of expression under attack?
Per quanto riguarda invece la libertà di stampa, che è senz'altro un pilastro della nostra cultura, la situazione è molto delicata. Sì, in molti paesi non esiste o è quantomeno minacciata. In Russia sono anche stati assassinati dei giornalisti. Ho avuto occasione di chiedere a Donald Trump se avesse intenzione di sostenere e confermare l'emendamento sulla libertà di stampa negli Stati Uniti e lui mi ha risposto: andrà tutto bene. Una risposta che suona incoraggiante, ma che non è davvero una risposta. La mia percezione è che da parte sua la posizione nei confronti della stampa sia ostile e anche un po' minacciosa. Recentemente ha pubblicato un tweet in cui diceva di voler far passare una legge specifica per impedire al New York Times di pubblicare alcune notizie, perché riteneva che il nostro giornale fosse aggressivo e ingiusto nei suoi confronti.
The New York Times doing journalism which he regarded as being unfair to him. You could hear Texas's chain on that BBC chain.
In un capitolo del suo libro, basato sull'opera di George Orwell, lei ragiona su come si può, quantomeno potrebbe, fare ad aggiustare un linguaggio politico che non funziona. Ricorda, tra l'altro, come Orwell, scrivendo Politics and the English Language, affermasse che la lingua può essere un agente del cambiamento, quindi non solo un prodotto. Lei crede pienamente in questa forza?
I do. I think it's just like Orwell, and I follow him completely in this.
Assolutamente, ne sono convinto. Proprio come George Orwell, credo che il linguaggio non sia l'unico elemento su cui poggia la politica. Credo che ne sia un elemento fondamentale, non prioritario ed esclusivo, ma assolutamente centrale. E credo che il rischio dell'indebolimento del linguaggio politico sia proprio quello del fallimento della democrazia. Orwell si riferiva all'ascesa del totalitarismo comunista, mentre oggi penso che i pericoli siano diversi e che sono intervenuti alcuni fattori trasformativi. Primo fra tutti, la rivoluzione digitale. Cambiano dunque le circostanze, ma resta altissimo il rischio. Ma il concetto basilare, che riguarda il fatto che se la lingua e il linguaggio peggiora, arrivando al punto in cui le persone non sanno più in che cosa credere e non riescono nemmeno più a mettersi d'accordo su che cosa sia la realtà, se ci troviamo in una situazione come questa, allora credo davvero che la democrazia sia in pericolo.
Retorica 2.0. Sincero, ma soprattutto autentico. Apparire, sentire autentico, essere in sintonia con le masse. Lei cita Adolf Hitler e definisce l'autenticismo come la fede cieca che la presunta autenticità di un determinato oratore sia tutto ciò che conta nel linguaggio pubblico. Autentico, senz'altro, ma anche outsider rispetto alle élite. È questa dunque la formula vincente cui attingono in maniera istintiva i nuovi populisti?
Yes, I think that at the heart of populism in Northern Europe and also in America is something I call authenticism.
Sì, penso che al cuore del populismo nel Nord Europa e anche negli Stati Uniti ci sia proprio questa forma di autenticismo. I politici, attraverso l'uso che fanno del linguaggio, tentano di presentarsi come persone più autentiche, più vere. Dichiarano esplicitamente di non voler fare ricorso alla retorica. E buon esempio, in questo senso, ci è offerto proprio da Donald Trump, che nel suo discorso inaugurale afferma: «Il tempo delle parole vuote è finito, è arrivato il tempo dell'azione». Questo passaggio mi ricorda anche quello che a suo tempo disse Silvio Berlusconi. Quello che proprio non sopporto, disse, è la retorica. Quello che voglio fare io è mettermi a fare le cose. Presentandosi come un uomo semplice, un uomo della strada, capace di risolvere i problemi della gente, anche perché non si perdeva nelle parole complicate dei soliti politici. Ovviamente, anche questa è una forma di retorica che attinge tra l'altro a modelli antichi. Affermare il rifiuto della retorica è una delle possibilità che la retorica ci offre.
There were people in the ancient world who presented themselves in exactly the same way.
Those were different times.
Come racconta nel suo libro, lei è sbarcato in America nell'estate dell'83, alla sede locale della BBC. Due anni prima era stata lanciata MTV. Tre anni dopo, nel 1986, la CNN assunse una dimensione globale con il racconto del disastro dello Shuttle Challenger e, nel 1989, di Tiananmen. L'informazione entra dunque nelle case, gli spettatori ne diventano a volte i protagonisti, si abituano alle telecamere e diventano parte dello spettacolo dell'informazione, fino al trionfo del format Il Grande Fratello. Negli anni Ottanta, lei racconta un'America dominata dalla figura di Donald Reagan. È di nuovo mattina in America, dice il presidente, che lei definisce un'eccezionale fucina retorica. Mistero e barzelletta per molti, l'uomo che però ha vinto le elezioni. Ci ricorda qualcuno? Per lei, signor Thompson, Reagan è stato un profeta del futuro?
I do in the way they speak. I think Reagan absolutely had a...
Sì, penso che Reagan avesse quello che noi britannici chiamiamo lo special touch, un tocco speciale. Era capace di essere divertente e semplice, ma al tempo stesso anche sofisticato. Ronald Reagan era anche un bravissimo scrittore che prima di diventare presidente aveva scritto molti importanti discorsi. Per me, Ronald Reagan e poi Bill Clinton, rispettivamente presidenti espressione della destra e della sinistra americana, rappresentano due esempi di retorica moderna, una retorica che parla alla mente e al cuore degli elettori e che lo fa con grazia, pure riuscendo ad essere diretto. Diretto e nello stesso tempo facile da capire.
La nuova retorica, o forse sarebbe più corretto parlare dell'ultima retorica. In Italia direi che si tratta di quella rappresentata dal Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, che però nel suo libro riceve appena due citazioni, brevi, che suggeriscono la valutazione di una figura politica minore.
I think my the lack of space given to Beppe Grillo is more about my hesitancy.
Credo che il poco spazio dedicato a Beppe Grillo abbia più a che fare con la mia riluttanza ad affrontare le acque agitate della politica italiana per poter comprendere pienamente il quadro complessivo. Ma Beppe Grillo in realtà mi interessa, perché nella maggior parte degli altri paesi dell'Europa occidentale il populismo dei nuovi leader è generalmente associato a un atteggiamento vicino all'estrema destra, con uno spiccato atteggiamento anti-immigrati. Beppe Grillo in realtà mi sembra un populista puro, un uomo la cui capacità di entrare in contatto con le masse e con l'audience lo rende per certi aspetti speciale. È una figura difficile da definire, da inquadrare, cosa che rende difficile capire anche a cosa potrebbe somigliare un governo italiano a guida 5 Stelle. Non ne ho veramente la più pallida idea. È difficile inserirlo all'interno della mappa del populismo europeo. Di certo è molto diverso tanto da Geert Wilders che da Marine Le Pen o da Nigel Farage nel Regno Unito.
He's very different from Geert Wilders or Marine Le Pen or Nigel Farage in the UK, and a very interesting figure. Those were different times.
Un'ultima domanda, Mr. Thompson. Un caso esemplare, a mio avviso, di quello che una retorica che non funziona può fare è quello di David Cameron e della Brexit. Una sfida rovinosa per il primo ministro e forse l'esempio di come possa trionfare la semplicità del messaggio applicato alla politica.
So the enemies of the European Union in the UK found better words. The Remain camp, David Cameron's camp.
È vero, i nemici dell'Unione Europea nel Regno Unito hanno trovato migliori parole per combattere la loro battaglia. Nel campo di David Cameron sono state utilizzate tante complicatissime argomentazioni economiche, tanti proclami minacciosi su quanto sarebbe accaduto in caso di sconfitta. Ma la campagna del no all'Europa è stata invece giocata interamente su due semplici frasi.
Take back control and Independence Day.
Riprendiamo il controllo e Independence Day. Due concetti semplici, diretti, emotivamente toccanti. Poi si potrebbe discutere finché vogliamo su cosa diavolo vogliono dire. Riprendere il controllo di cosa? Da chi? Per qualcuno si riferivano all'ampliamento delle quote di pesca, per altri si trattava di tenere Bruxelles lontana dai nostri affari. Oppure erano la strada per dare spazio alle salsicce britanniche, insomma, potevano voler dire qualsiasi cosa. Ma di certo sono state efficaci e il fronte del Leave, cioè dell'uscita dall'UE, ha senz'altro vinto la battaglia della retorica.
The anti-campaign, the Leave campaign, definitely won the rhetorical war.